Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3, 17 settembre 2020. Cominciamo questo nostro spazio partendo dal Medio Oriente, tornando su quelle che sono le conseguenze e il riverbero dell'accordo a più parti raggiunto sulla normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti ed il Bahrain. Continuano, dicevamo, le reazioni. Al Jazeera dedica un ampio spazio sul suo sito, attraverso poi i servizi del network, agli effetti e a quelle che possono essere, come diciamo, le conseguenze di questo, soprattutto con un occhio che inevitabilmente non è imparziale, l'occhio del Qatar su quanto sta capitando. Ieri qui in fase di commento raccontavamo come poi l'accordo segnali da un lato la rinuncia più o meno definitiva, più o meno consapevole da parte dell'Arabia Saudita a diventare quello che è un sogno ormai ampiamente velleitario, il perno del sistema in Medio Oriente, quindi una rinuncia che viene segnalata dall'abbandono da parte dei sauditi, che non sono parte dell'accordo ma che hanno spinto in maniera molto plateale affinché quelli che sono due satelliti più o meno del regno, ovvero il Bahrain e gli Emirati, raggiungessero l'accordo con Israele. Dunque segnala l'intenzione di rinunciare all'utilizzo strumentale, come sempre nel corso dei decenni, della causa palestinese come vettore imperiale, una rinuncia che quindi segnala per l'Arabia Saudita soprattutto la necessità di sopravvivere anziché pensarsi alla testa del Medio Oriente. Al Jazeera si concentra, venendoci incontro, proprio su che cosa sarà adesso dell'Arabia Saudita, che è la grande sconfitta di un accordo di questo tipo, un paese che quindi immagina di non avere più, almeno non in questa fase, dicevamo, la possibilità di ergersi a paladino di una causa imperiale come quella palestinese nella sua natura storicamente posticcia. E si chiede al Jazeera se i sauditi siano pronti a loro volta a raggiungere un accordo con Israele, se stiano già segnalando alla propria opinione pubblica, quindi internamente al paese, questa possibilità. Ci sono segnali, scrive il network qatarino, che l'Arabia Saudita si stia preparando a riscaldare la propria opinione pubblica nei confronti di Israele, testuale, leggiamo all'interno dell'articolo sul sito del network. Sebbene l'Arabia Saudita non è attesa in questo momento da uno sviluppo simile a quello del Bahrain o degli Emirati, cioè il raggiungimento di un accordo formale con Israele, l'atteggiamento dei sauditi tenuto più o meno dietro le quinte ci offre la possibilità che il regno si stia avvicinando in maniera anche ufficiale ad Israele. Fino a poco tempo fa una prospettiva semplicemente inconcepibile, scrive ancora Al Jazeera. Ricordiamo come da molti anni, non è un segreto da molto tempo, proprio l'Arabia Saudita collabora sul piano militare, logistico, di intelligence con Israele in funzione antiraniana, che poi è la ragione che ha condotto i tre paesi di qui sopra, quindi Israele, Bahrain ed Emirati, a stringersi fra di loro nella normalizzazione dei rapporti, poi rendendo esplicita quella che è una condizione esistente già da tempo, appunto proprio l'Iran nel suo essere minaccioso, almeno nella loro interpretazione, li ha condotti al raggiungimento di un'intesa, ma anche all'ascesa parallela, simultanea della Turchia, quindi da un lato l'Iran, dall'altro la Turchia, due grandi imperi storici della regione che convincono l'Arabia Saudita e i suoi satelliti, per il momento soltanto i suoi satelliti, ma con l'appoggio di Riyadh, ad avvicinarsi ad Israele cercando la protezione essenziale degli americani, che sono stati mediatori dell'accordo e che adesso potrebbe condurre ulteriormente i sauditi ad avvicinarsi, scrive ancora Al Jazeera, ad Israele, a farlo chissà con manifestazioni pubbliche semplicemente impensabili fino a qualche tempo fa, che invece potrebbero diventare realtà. Nello stesso articolo inevitabilmente troviamo una sezione dedicata ai palestinesi isolati, questo è il titolo, nella quale poi si va a toccare quello che è il tasto a cui facciamo riferimento sia ieri che poco fa in apertura, ovvero all'utilizzo della causa palestinese come vettore di influenza panislamica e panaraba nel caso dell'Arabia Saudita all'interno della regione, che in questa maniera segnala il Qatar attraverso queste righe. L'Arabia Saudita sembra aver abbandonato pressoché del tutto, anche nella sua forma retorica, che poi aggiungiamo noi l'unica forma che sia mai esistita nel concreto, lasciando spazio invece proprio alla Turchia, che comunque in forma altrettanto retorica, da paese non arabo peraltro, continua a difendere le prerogative dei palestinesi che sarebbero state calpestate da questo accordo, secondo le dichiarazioni di Ankara. Ancora su Al Jazeera andiamo a vedere quali sono invece le reazioni dell'altro grande impero che è al centro ed è ragione principale dell'accordo raggiunto, ovvero l'Iran. Ci sono le dichiarazioni del presidente Hassan Rouhani, che ha minacciato gli Emiratini ed il Bahrain di conseguenze per l'accordo raggiunto con Israele. Si è rivolto, leggiamo nell'articolo, Rouhani proprio ai paesi in questione, mettendoli in guardia sulla possibilità che i loro atti, le loro decisioni anche diplomatiche possano avere dure conseguenze. Le dichiarazioni sono avvenute durante un incontro governativo nella giornata di ieri proprio in Iran. Rouhani ha proseguito parlando di Israele, ricordando come Israele sta commettendo crimini ogni giorno in Palestina, anche se questo sembra non interessare più coloro che hanno preso parte all'accordo. Ha proseguito il presidente iraniano: alcune delle nazioni della regione evidentemente sono abitate da musulmani rispettabili, il problema è che i loro governanti non capiscono più la loro religione, neppure il debito che abbiamo tutti quanti nei confronti della Palestina, composta da fratelli che peraltro parlano la loro lingua, quindi riferimento è all'arabo da parte di Rouhani nei confronti degli Emiratini ed anche del Bahrain, ma è sottinteso anche l'Arabia Saudita, che sappiamo essere, come si dice con una parolaccia, il broker assieme agli Stati Uniti dell'accordo capitato in queste settimane. Le dichiarazioni di Rouhani, come vedete, tendono chiaramente all'imperiale, quindi nel ricordare come la causa palestinese sia anche per i persiani, nel caso specifico quindi per l'Iran, anche concedendosi il lusso di ricordare ai sauditi come peraltro i palestinesi siano di lingua araba esattamente come l'Arabia, a differenza dell'Iran, e che quindi i sauditi dovrebbero avere, secondo tale interpretazione, una vicinanza maggiore, che sembrano avere invece abbandonato in queste ore nella segnalazione iraniana e non soltanto. Ancora da ultimo su Al Jazeera che lamenta un atteggiamento diverso nei propri confronti negli Stati Uniti. Infatti la notizia racconta il network di un ordine arrivato dall'amministrazione americana, che adesso chiede formalmente ad Al Jazeera di registrarsi nel paese, cioè negli Stati Uniti, come agente straniero in quella che, secondo quanto riporta proprio il network del Qatar, sarebbe stata una richiesta arrivata direttamente dagli Emirati Arabi in ordine, nell'ordine che l'amministrazione americana ha inviato alle autorità del Qatar. Si tratterebbe, leggiamo all'interno dell'articolo, di una richiesta diretta giunta dagli Emirati Arabi per concludere l'accordo con Israele e soddisfare le richieste di Washington. Secondo l'interpretazione che in questo momento ne sta dando l'amministrazione statunitense, Al Jazeera sarebbe impegnata ad influenzare la percezione degli eventi che ha l'opinione pubblica americana, quindi si tratterebbe di attività di tipo straniero, di lobbying straniero, e per questo secondo quello che è il Foreign Agents Registration Act, cioè la legge che impone agli agenti presenti sul territorio americano, che operano sul territorio americano in nome di un governo straniero, di registrarsi come tale, una sorta di registrazione appunto di lobby straniero. Adesso la richiesta è giunta nei confronti di Al Jazeera. Ricorda il network in questo articolo come da tempo gli Emirati Arabi, almeno secondo quanto leggiamo, cercherebbero di chiudere le operazioni a livello globale di Al Jazeera, e adesso avrebbero sfruttato l'occasione dell'accordo proprio per rivolgersi agli americani chiedendo loro di applicare notevole pressione sul network. Andiamo sul Guardian. Il Guardian riporta ancora per quanto riguarda il Medio Oriente invece le dichiarazioni arrivate da Damasco in risposta a quanto aveva affermato Trump nelle ultime ore, ovvero l'intervista a Fox News di cui parlavamo ieri, nella quale Trump aveva ammesso di aver pensato a lungo a ordinare l'uccisione del leader siriano Assad. Sono arrivate, dicevamo, le reazioni ufficialmente in una nota del Ministero degli Esteri siriano affidata all'agenzia di Stato Sana, nella quale gli Stati Uniti vengono definiti una nazione canaglia, allo stesso modo di i paesi che in modo inglese rock state vengono definiti puntualmente da Washington appunto stati canaglia. Le ammissioni di Trump dimostrano ancora una volta che l'amministrazione americana guida uno stato canaglia che addirittura può pensare di eliminare con un'azione militare il leader legittimo di un altro paese, riferimento appunto è appunto ad Assad, in quelle che sono dichiarazioni ufficiali del governo siriano. Da ultimo su Sputnik, per quanto riguarda questa lunga pagina medio orientale, quindi siamo in Russia, in un articolo presente sul sito di Sputnik si racconta invece del ruolo che avrebbe avuto Tony Blair nel raggiungimento nella normalizzazione dei rapporti fra Emirati Arabi, Bahrain ed Israele. Tony Blair avrebbe svolto dietro le quinte un ruolo per facilitare l'intesa, riporta Sputnik, e per questo sarebbe stato anche oggetto di numerose critiche, scrive il sito tedesco, critiche arrivate direttamente dal Regno Unito, dall'Inghilterra nel caso specifico, con interpretazioni che vorrebbero Tony Blair colpevole di un accordo che adesso, appunto, secondo queste interpretazioni condurrà ad un'ulteriore corsa agli armamenti in Medio Oriente, riporta a Sputnik. In Libia, siamo sulla Deutsche Welle, invece, per leggere l'annuncio ufficiale del sedicente primo ministro libico, sostenuto più o meno dalla legittimazione internazionale, ovvero al-Sarraj, che ha annunciato l'intenzione di dimettersi e di lasciare spazio ad un suo successore. Lo ha fatto con un discorso televisivo nella giornata di ieri, quello che viene definito dalla Deutsche Welle il leader di Tripoli, insomma un leader molto molto simbolico. Sarraj non è probabilmente leader nemmeno di se stesso, ma comunque viene sostenuto in forma simbolica per l'appunto soprattutto da Turchia e Qatar, oltre che riconosciuto dal nostro paese dall'Italia. L'annuncio arriva nel momento in cui, ricorda il sito tedesco, sono in corso i negoziati per raggiungere una possibile intesa, una possibile tregua tra le parti, cioè essenzialmente dalla Tripolitania e la Cirenaica, che si scontrano con numerose potenze esterne a sostenere questa o quella fazione, che dovrebbero condurre per l'appunto ad un negoziato diretto. Per queste ragioni ha dichiarato al-Sarraj la propria intenzione di farsi da parte per lasciare al suo successore la possibilità di gestire il dialogo nelle prossime settimane, non più tardi di ottobre. Queste le dichiarazioni di al-Sarraj, non più tardi di ottobre arriverà, almeno secondo le sue dichiarazioni, le sue dimissioni. Cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Ieri è stata la giornata di una visita molto importante, quella del segretario per gli affari esteri del Regno Unito, Dominic Raab, che si è recato proprio in America nel tentativo di tranquillizzare gli interlocutori americani in merito alla questione irlandese più viva che mai, ovvero alle conseguenze che potrebbe avere la proposta di legge sul mercato interno britannico, di cui abbiamo parlato a lungo in questo spazio mattutino con me durante la settimana. Una volontà da parte del governo di Londra, dicevamo, di annullare qualsiasi diaframma fiscale fra sé e l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, anche in vista di un non accordo con le istituzioni europee, ma probabilmente, aggiungiamo, anche successivamente in caso di accordo. Una posizione che ha allarmato l'establishment e gli apparati, ma anche la politica statunitense, molto attenta anche per ragioni di discendenza di molti americani. Ricordiamo, gli irlandesi sono il secondo ceppo etnico degli Stati Uniti, molto attenta a ciò che capita nell'isola e alla possibilità che un movimento di questo tipo, una misura di questo tipo voluta da Londra possa tornare a realizzare un confine, come viene definito, duro tra le due Irlande e quindi a rinfiammare nuovamente la questione. Ieri la visita di Rabb ha incontrato reazioni in altalenanti, che non possono essere certo definite positive in assoluto. In particolare siamo sulla BBC, vengono riportate le dichiarazioni del candidato democratico alla presidenza Joe Biden, che in un tweet diretto al governo britannico ha spiegato come non consentirà alla questione irlandese di diventare una vittima del Brexit. Letterale, si legge in un suo tweet, ricordando come la pace tra le due Irlande sia da considerarsi una priorità negli Stati Uniti. Peraltro, aggiungiamo, Biden dichiara origini irlandesi, quindi oltre al ruolo possibile istituzionale anche una questione sentimentale per quanto lo riguarda. Sono continuate peraltro le dichiarazioni anche della speaker della Camera Nancy Pelosi, che già nei giorni scorsi aveva ammonito Londra della possibilità di respingere un accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e il Regno Unito nel caso in cui fosse messo a repentaglio proprio l'accordo del Venerdì Santo del 1998, che regola i rapporti fra le due Irlande. Più possibilista la posizione del segretario di Stato americano Mike Pompeo, che si è detto fiducioso nei confronti del Regno Unito. Siamo fiduciosi che Londra faccia tutto per bene, traduciamo così questo get this right, cioè poi si comporti come si deve, che comunque ha un notevole tasso di ambiguità nella sua natura. Qualsiasi accordo, invece, ha proseguito Biden, di tipo commerciale fra Stati Uniti e Regno Unito, dovrà essere legato al rispetto invece dell'accordo del Venerdì Santo per impedire la nascita e il ritorno di un confine duro fra le due Irlande. Punto, il punto è proprio scritto a parola nel tweet di Biden, per renderlo ancora più perentorio in quello che l'abbiamo ricordato in questi giorni. È un punto decisivo della questione, in un momento in cui l'Inghilterra cerca di mantenere unito il regno. Sarà questo il vero obiettivo dei prossimi anni, punta molto proprio sugli Stati Uniti per tenere insieme le nazioni che compongono il Regno Unito. E se l'appoggio americano sulla Scozia può essere considerato scontato, molto meno, qui traballa già ampiamente la scommessa inglese, molto meno scontato il sostegno americano sul mantenimento in forma unilaterale dell'Irlanda del Nord, dei cattolici in particolare nordirlandesi nel Regno Unito, come poi dimostrano queste dichiarazioni. Peraltro merito, siamo sul Guardian adesso, il merito invece alla proposta di legge sul mercato interno, come si chiama, ufficialmente nella giornata di ieri a Londra è stato trovato un accordo tra i cosiddetti ribelli, conservatori ribelli, cioè coloro che all'interno del partito di Boris Johnson sono contrari alla proposta di legge perché viola il diritto internazionale, perché appunto condurrebbe, qualora approvata in forma definitiva in sede parlamentare, condurrebbe il Regno Unito a violare quello che è un accordo di natura giuridica internazionale che è stato raggiunto nei mesi scorsi tra Londra e le autorità europee. È stato raggiunto, dicevamo, un compromesso tra i ribelli e il resto del partito, per cui secondo questo compromesso i ribelli avranno nei prossimi mesi potere di veto sull'accordo stesso, che dovrebbe facilitarne l'approvazione a livello parlamentare. Ancora sul Regno Unito, ma siamo sulla CNN, che racconta di un'altra notizia che arriva dalle Barbados. Le Barbados infatti hanno annunciato di voler abbandonare la regina Elisabetta come formale capo di Stato, di volerlo fare il prossimo anno, secondo un annuncio di Sandra Mason, che è il governatore generale dell'isola della nazione caraibica, che in un discorso ufficiale nella giornata di ieri ha spiegato come sia arrivato il tempo di abbandonarci di abbandonare, di metterci alle spalle il nostro passato coloniale. L'intenzione, ha proseguito, è quella di diventare una repubblica e di farlo entro novembre del prossimo anno, quando si celebreranno i 55 anni di indipendenza dall'impero britannico. In un movimento, quello delle Barbados, che ha già avuto la reazione ufficiale di Buckingham Palace, una reazione molto sobria, secondo la quale è una questione che riguarda soltanto i cittadini delle Barbados. L'ultima notizia l'andiamo a prendere dalla Cina, siamo sul Global Times, che si scaglia in particolare contro l'Australia, contro la scelta dell'Australia, che nell'interpretazione del quotidiano cinese molto vicino al Partito Comunista si sarebbe appiattita, troppo schiacciata sulle posizioni americane, al punto da vedere ormai con notevole sospetto l'attività di qualsiasi cittadino cinese sul proprio territorio, scrive il Global Times, in quello che definisce un nuovo maccartismo da parte australiana, che procurerà, secondo questa interpretazione, conseguenze molto spiacevoli proprio per il governo australiano, che sta seguendo alla lettera, in maniera cieca, prosegue il Global Times, le indicazioni degli Stati Uniti, rischiando per l'appunto di inimicarsi un fondamentale partner commerciale, ovvero la Repubblica Popolare, oltre che creare un clima di terrore al suo interno, appunto in riferimento al meccartismo, in un paese, ricorda ancora con tono molto minaccioso, il quotidiano cinese è composto in una cospicua parte da immigrati che in un clima come questo potrebbero sentirsi non più tutelati, riferimento a possibili quinte colonne all'interno dello stesso. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Pino Berardi alla console, Costanza Spocci in redazione, da Dario Fabio, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.